Nevica. Dicembre si è fatto largo in fretta, dopo un'estate torrida e un autunno piovoso. Fuori, a quest'ora della sera, riccioli di vento si esibiscono in turbinii carichi di fiocchi, mentre dentro le voci dei bambini finalmente si sono spente dentro sogni innocenti. Il momento giusto per incartare i regali. Apro e chiudo le ante, cassetti e rovisto in giro per mettere insieme forbici, scotch, carta, coccarde, quando dal fondo di uno stipo emerge la mia macchina fotografica, non troppo vecchia, già digitale, ma inesorabilmente accantonata dopo l'avvento di cellulari dotati di fotocamera con buona risoluzione. È bella, me la giro tra le mani, chissà se contiene ancora qualche vecchia immagine. Non finisco la domanda, però, che ho già collegato il cavetto USB al computer. Subito parte la sequenza foto. Prima Roma, vista dall'alto con il Colosseo in lontananza, poi uno scorcio del giardino della casa dei miei con i rami degli alberi coperti di neve. Un'altra con il Tevere irriconoscibile, immobile sotto uno spesso strato di bianco ghiaccio. E infine, eccola. Una vecchia foto di famiglia che in un attimo riavvolge la bobina del tempo e dal mio salotto mi sbalza dentro un Natale lontano. Avevo chiesto a qualcuno di scattarla. C'eravamo tutti in posa, rigidi, un po' brilli. E tra quei volti familiari ecco il mio, sognante, rivolto verso quello di Carlo. All'epoca avevo 18 anni e stavo con lui solo da 4 mesi. Carlo, così esuberante, aveva scardinato a suon di promesse ogni mia timidezza e con le sue carezze ogni mia titubanza. Già dal primo bacio ero caduta tra le sue braccia. Ogni giudizio ottenebrato dal desiderio e dalla gioiosa sensualità mi aveva fatto scoprire. Carlo, popolare, disinibito, spigliato, chiacchierone, ambito da molte ragazze, uno che ci sapeva fare, insomma, e aveva scelto me, inesperta, riservata e anche insicura. Dall'inizio del nostro idillio, da liceali, erano passati solo 4 mesi che il Natale ci aveva sorpresi. Era arrivato la chetichella per esplodere sfavillante per le strade e dentro i negozi. E Carlo, nel pieno dell'entusiasmo, aveva voluto a tutti i costi invitarmi per il pranzo di festa a casa di sua nonna, spersa tra le colline abruzzesi. Così, il giorno dell'evento, aggrappata al braccio del mio ragazzo, mi ero ritrovata in un'antica magione piuttosto buia, nonostante il grande albero di Natale addobbato a festa che brillava isolato in fondo al salone, carica di mobili imponenti e soprattutto piena di occhi che guardavano solo me. Quelli dei suoi genitori, di suo fratello Silvio, più grande di lui di un paio d'anni, dei cugini, degli zii e in particolare quelli di sua nonna, scuri e penetranti. Occhi che non mi mollavano un attimo. Non far caso a nonna Iside, è un po' strana. I miei dicono che vede il futuro, ma io non credo a queste cose, mi aveva avvisata Carlo con una sbrigativa alzata di spalle mentre eravamo ancora in macchina. Lì per lì confesso di non aver dato peso alle sue parole. Ma una volta arrivata, in effetti, qualche dubbio se fosse o meno una strega mi aveva sfiorata. Dopo le presentazioni venni cooptata in cucina per dare una mano e il suo sguardo, se possibile, si fece ancora più insistente. Più mi guardava, più andavo nel panico e questa sensazione di allerta non si interruppe mai. Malgrado Silvio, il fratello maggiore, che con fare pacato e cortese mi aveva aiutato ad affettare il pane e a tagliare l'arrosto, mentre Carlo non faceva che chiacchierare, ormai dimentico della mia esistenza. Nemmeno il mio regalo per la nonna, una scacchiera in legno che avevo scelto con cura e che mi era costata anche una piccola fortuna, la rese meno cupa e prevenuta nei miei confronti. Carlo mi aveva raccontato quanto lei amasse quel gioco, come me d'altronde, e avevo sperato che questa passione in comune potesse allacciare un'alleanza tra noi. In realtà tutto faceva pensare che non fosse così. «Ne passerà del tempo prima che io e te si giochi insieme», aveva bofonchiato tra sé con fare distratto l'anziana signora mentre archiviava il mio dono sopra un alto ripiano della sua cristalleria. Irritata e incapace di capire cosa avessi fatto per meritare un trattamento così scortese, trovavo conforto unicamente negli occhi di Silvio, che mi sorridevano, gentili e discreti. Quel ragazzo silenzioso, costantemente offuscato dall'esuberanza del fratello, sprigionava un fascino solido, sereno, e quel giorno fu davvero la mia unica spalla. Tuttavia, in quel periodo, il mio cuore apparteneva a Carlo. Tutti gli altri non erano che mere comparse. Lui e solo lui, con la sua sfacciataggine da divo del cinema, era l'oggetto delle mie attenzioni e dei miei desideri. Ma a dire il vero, non solo dei miei purtroppo. Appena pochi mesi dopo quel pranzo di Natale capì che la sua indole entusiasta quanto volubile, da eterno seduttore, aveva avuto la meglio sul nostro amore. Al coinvolgimento emotivo si erano sostituite lamentele, scuse banali, latitanze improvvise, prima che mi lasciasse definitivamente, distrutta in un mare di lacrime, per un'altra. Malgrado le sofferenze dopo quella mia prima esperienza, ebbi solo qualche avventura passeggera con qualche altro uomo simile a lui, con le stesse effervescenze, generosi elargitori di lusinghe, ma che alla fine erano impossibili da trattenere. Ma non mi importava davvero. Con chiarezza avvertivo la sensazione inconfutabile che l'unica mossa non dannosa in quel periodo per me fosse quella dell'attesa. In questo modo, tra alti e bassi, tirai avanti per anni, fino alla sera in cui andai senza aspettative e controvoglia a una festa organizzata dall'associazione degli ex alunni del mio liceo. Ero single da poco. L'ultimo Don Giovanni di turno si era appena dato la macchia. Questa rottura in verità era passata pressoché inosservata, sfiorandomi appena, molto meno delle precedenti. Non so se fosse stata la posizione conquistata col tempo all'interno della mia azienda, la psicoterapia, la cerca degli amici che negli anni mi ero costruita. Di certo ero cambiata e a poco ero riuscita ad acquisire sempre più fiducia in me stessa e ad amarmi. Tra i volti più o meno riconoscibili di quella sera ne intravidi uno che mi lasciò senza parole. Una vera sorpresa. Eppure anche lui aveva frequentato il mio liceo. Silvio, il fratello maggiore di Carlo. Non avevo preso minimamente in considerazione l'idea di incontrare due fratelli, ma rimasi piacevolmente sorpresa di vederlo dopo tanto tempo in quella palestra decorata festa. Per la prima volta ci prendemmo un momento per parlare un po'. Prima di tutto di Carlo, che nel frattempo si era sposato, della sua attuale famiglia, degli altri parenti, per poi passare a confidenze sempre più personali. Mi resi conto di non sapere nulla di lui. Era single da un anno circa, dopo un fidanzamento durato troppo e si godeva la libertà senza eccessi, assaporando quello che gli offriva il destino. «Sei molto cambiata, non ti avevo riconosciuta». «Sono felice di averti incontrata. Non abbiamo mai avuto modo di conoscerci durante quel pranzo di Natale». Mi parlava con una voce sottile e una dolcezza sconosciuta, così diverso da come ricordavo suo fratello. Silvio era pacato, discreto, e più passava il tempo, più lo scoprivo sensibile, attento, desiderabile e perfino ironico. Un paio di fossette gli si disegnavano sulle guance ogni volta che sorrideva. «Non ho mai capito come tu abbia potuto innamorarti di Carlo. È un conquistatore seriale, uno zuccone che si è fermato solo quando la sua ultima ragazza è rimasta incinta. Non si sa come, ma mia nipote è venuta uno spettacolo e ha un carattere adorabile. A volte i miracoli accadono». Rideva mentre pronunciava queste parole senza malizia, imbevute unicamente di bonario cameratismo fraterno. Ricordo bene che, oltre a essere molto somiglianti fisicamente, i due fratelli erano anche legati da un profondo e solido affetto. Non saprei, francamente, me lo chiedo anch'io ogni tanto. Ricordo invece che tu fosti molto carino quel giorno da tua nonna. Sai, vorrei ripagarti in qualche modo. Rispondevo flirtando, senza preoccuparmi di nascondere il mio interesse nei suoi confronti. Dopo quella serata, inevitabilmente, ve ne furono altre. Entrambi eravamo così grati per i nostri momenti insieme che non vedevamo l'ora di rivederci. All'inizio mantenevamo una certa distanza per consentire all'ombra di Carlo di sistemarsi tra noi, ma man mano che diventavamo intimi, la profondità della nostra intesa liquidò quel ricordo ingombrante, facendolo sfumare in un soffio di vapore inconsistente. La nostra storia non ci mise molto a decollare. Insieme a Silvio il mio cuore trovò riparo e anche pace. Nel giro di poco diventammo inseparabili. Andare a vivere insieme fu del tutto naturale e l'idea del matrimonio diventò una conseguenza per noi necessaria. Un unico dilemma però frenava la mia corsa verso la felicità, l'annuncio alla sua famiglia e tornare a Roccaraso. Con che faccia potevo presentarmi alla loro porta? Incontrare i futuri suoceri non è mai facile, ma per me era sicuramente peggio. Genitori, parenti e soprattutto la nonna scontrosa li avevo già conosciuti 10 anni prima. Solo che all'epoca ero al braccio di Carlo, che tenevo stretto per farmi coraggio. 100 volte avevo esitato e procrastinato il momento fatidico. ma non possiamo rimandare sempre, prima o poi dovremo prendere il toro per le corna e affrontare la mia famiglia, capiranno. Tua nonna Iside è il toro che vorresti prendere per le corna e non credo che capirà mai. E lei fa il bello e il cattivo tempo in casa vostra, questo me lo ricordo bene. Dai, nonna è più saggia di quanto non sembri, soprattutto di quanto dica mio fratello. Lei mi adora e sa vedere oltre, fidati di me. Non molto contenta mi lasciai persuadere dalle parole di Silvia e accettai di ripercorrere la stessa strada verso la Magione in Abruzzo, in occasione del Natale ormai imminente. Quale occasione migliore per morire di terrore e imbarazzo prima ancora di aver messo su famiglia? Così, malgrado tutte le titubanze, mi feci coraggio e mi presentai al maniero per la seconda volta, armata di buoni propositi e di un ampio sorriso. Una volta entrati, i parenti mi salutarono con cortesia. Di anni ne erano passati per tutti e tutti eravamo cambiati, eccetto la nonna, ovviamente. Come sempre fredda e distaccata, mi squadrò a fondo setacciandomi l'anima. Abitudine che l'età avanzata non le aveva affatto smorzato. La casa era la stessa, scura, tetra, così come lo erano il bombiglio, i quadri alle pareti, i piatti, i bicchieri, persino l'albero di Natale gigantesco, unico punto radioso del salone. Ricordavo tutto. Dovevo fingere il contrario? Con un'occhiata Iside sembrò mettermi in riga. Se lei si comportava da perfetta estranea, io non facevo altrettanto. Così non dissi nulla. Non un accenno, per tutti ero arrivata lì per la prima volta. Perfino per Carlo, che mi presentò la moglie, una donna simpatica, con la quale legai subito, e la bellissima figlia di 4 anni, dopo una decisa stretta di mano e un sorriso obliquo e cordiale, finse di non riconoscermi. Solo col passare della giornata, ormai a fine pasto, mi accorsi che, obnubilati da qualche bicchiere di vino rosso, pastoso e forte, gli sguardi si erano fatti sempre più insistenti, curiosi e contenenti, alla fin fine, tutti la stessa domanda. Domanda che osò pronunciare solo Marina, la cugina adolescente, che ai tempi della mia prima apparizione aveva solo 5 anni. «Mi sembri un viso conosciuto, ma tu non sei mai stata qui?» Nel candore della sua gioventù fece atterrare quelle parole con un tonfo sulla tavola imbandita. Seguì un silenzio carico di aspettative che nel giro di poco Silvio e io saremmo stati pronti a rompere con delle spiegazioni e giustificazioni dettagliate, se lì, su 2 piedi, non ci avesse fermati una sonora risata della nonna, tanto improvvisa quanto contagiosa. Poi, una volta ritornata in sé, l'anziana disse: «Le persone vanno e vengono, e quando tornano è sempre un piacere». Dopo aver pronunciato quelle parole si alzò, accarezzò la guancia di Silvio prima e quella di Carlo poi e andò a prendere qualcosa da un altro ripiano della cristalliera. La vita in fondo è come gli scacchi, bisogna dare tempo al tempo. Malgrado il desiderio di fare scacco matto, ricordati che il gioco prende delle pieghe spesso inaspettate e una mossa che lì per lì sembra vincente può essere quella che in partita ci fa perdere, mentre una mossa a prima vista banale nel momento giusto può rivelarsi quella che ci aggiudica la vittoria. Come ti avevo detto, doveva passare molto tempo prima che io e te ci saremmo potute fare una partitina in santa pace. E quel momento è arrivato, no? Sussurrò tanto piano che tutti non potessero sentire. Le sue parole però fecero eco con quelle depositate, forti e chiare, nella mia memoria di 10 anni prima. Sorrisi. E capì solo allora che Iside aveva già visto quel Natale futuro nella sua mente e aveva deciso di aspettarmi lì, a casa sua, accompagnata però dal nipote giusto. Giocammo tutto il pomeriggio e quando partì il mio matrimonio con Silvio aveva ricevuto la sua benedizione. Benedizione che quella donna misteriosa e saggia continua a elargire ogni anno a Natale ad ognuno di noi. La bobina del tempo adesso si riavvolge di nuovo per riportarmi in questa serata di neve fitta e nella mia calda casa. In vista del Natale, domani partiremo per Roccaraso ed è davvero ora che mi metta ad incartare i regali. I pensierini per Carlo, sua moglie, la figlia, poi quelli per Silvio, i miei ragazzi, a seguire quelli per l'intera tribù, per finire con quello per la mia cara Iside. Quest'anno per lei ci sarà una nuova scacchiera, così che, come da tradizione, potremo sfidarci in questo gioco magico che ci unisce e che ci ricorda la vita, con le sue insidie, le sue battaglie, le sue strategie, in cui saper temporeggiare è un'arte e l'attesa può essere la miglior strategia vincente. E di sicuro, per me, è stato così.